il mestiere della settimana. Quando il futuro è la tradizione. Un programma realizzato con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Jeans. Oggi per il mestiere della settimana parliamo di liuteria. Che cosa significa fare il liutaio oggi? È un mestiere sicuramente curioso, andremo a scoprirlo insieme, anche perché, come i tanti altri che esaminiamo all'interno di questo nostro ciclo di puntate, può costituire un'opportunità lavorativa per il futuro per tutti i giovani in ascolto. E per questo il nostro giovane reporter Fabio Canessa è andato a intervistare un liutaio genovese, Gianmaria Assandri. Ascoltiamolo.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della regione Liguria.
Bene, siamo qua con Gianmaria Assandri, liutaio nel centro storico di Genova. Lo stiamo intervistando proprio mentre è all'opera. Cosa sta facendo in questo momento?
Sto riparando il fondo di un contrabbasso.
Quindi vediamo proprio un liutaio nel pieno del suo lavoro. Ma spieghiamo bene, cosa fa un liutaio? Costruisce strumenti musicali e basta o che cos'altro?
Il liutaio costruisce, ripara, restaura strumenti musicali. Strumenti musicali sono di varie fogge, fatture e tipi, chiaramente, e quindi capita di dover lavorare su strumenti antichi, su strumenti moderni, su strumenti elettrici, perché no? E quindi il campo di intervento è molto ampio, fin dal barocco fino ad arrivare all'ultramoderno, quindi dagli strumenti, diciamo così, addirittura medievali fino agli strumenti contemporanei.
Ma torniamo un po' indietro nel passato, com'è che lei è liutaio? Da dove nasce questa professione che probabilmente è una passione in origine?
Io avevo un nonno che era un genio di tutto quello che riguardava i lavori manuali. Il mio primo giocattolo era stato un pezzo di legno con dei chiodi da piantarci dentro. Io non me lo ricordo, ma il nonno così mi raccontava.
Sei più simile al falegname, però.
Sì, più simile sicuramente al falegname. Infatti non era il nonno l'appassionato di strumenti, era un suo fratello che costruiva chitarre come dilettante, diciamo, molto prima, diciamo dopo la prima guerra mondiale, visto che era del 1905-1906, e lui faceva chitarre. Poi io invece, soltanto come appassionato chitarrista, mi sono trovato a riparare la mia chitarra che si era rotta quando avevo 18 anni.
Andare da un liutaio, no?
Sono andato dal liutaio, infatti, certo, sono andato dal liutaio, solo che il liutaio era un amico di un amico e mi ha detto: ma mettiti lì, fatelo questo lavoro. E io mi sono messo lì, l'ho fatto e così ho cominciato. Quella chitarra ce l'ho ancora da qualche parte, non so esattamente dove.
Che chitarra era?
Oh, era una chitarra di fabbrica, senza molte pretese, però era la mia chitarra, era l'unica che avevo e quindi ben volentieri me l'ero riparato.
Prima avrebbe mai pensato di fare un lavoro del genere?
Ma i lavori manuali mi hanno sempre emozionato molto, mi sono sempre piaciuti molto, sin da ragazzino. Poi in realtà ho fatto tutt'altro lavoro, perché sono stato nella polizia stradale per 27 anni, però fortunatamente questo mi permetteva di avere molto tempo libero, perché i turni in autostrada sono turni di 6 ore, pertanto avevo molto tempo libero per dedicarmi a questo, che ai tempi ovviamente era un hobby, un passatempo, però fortunatamente non l'ho mai mollato. E allora poi, diventato ormai vecchietto, mi sono licenziato e ho aperto il laboratorio automaticamente.
Quindi quanti anni è che fa liutaio a tempo pieno?
Beh, dal 2001, questo proprio a tempo pieno, però diciamo che non è molto diverso, perché prima, avendo 18 ore libere nella giornata, lavoravo parecchio. Mi è sempre piaciuto molto fare molto lavoro, perché trovo che sia un mestiere davvero affascinante questo qua.
Senta, nel frattempo come hai imparato? È andato da qualche altro liutaio a vedere come lavorava?
Sì, naturalmente molte cose si studiano se si vogliono studiare, questo è ovvio. Ho frequentato lungamente la bottega di Federico Lovenberger, che è il mio maestro qui a Genova e che è un liutaio molto bravo. Questo mi ha permesso di imparare molte cose del mestiere e quindi di potermi cimentare in questa prova ulteriore nella vita. Chiaramente per me è stato molto importante perché ha significato cambiare completamente vita, ovviamente, passando da un impegno soltanto di divertimento, di passatempo, ad un impegno a tempo pieno, che magari non è altrettanto divertente, ma sicuramente molto più impegnativo, però è una bella sfida e sono molto contento di averla fatta.
Ecco, vediamo che qua in bottega ci sono tra l'altro due aiutanti, no? Cosa sono? Sono soci, sono... No, cosa fanno?
Quel ragazzo lì che vede è uno studente che sta facendo uno stage qui da me.
Ecco, appunto, volevamo arrivare proprio qua, un giovane che volesse intraprendere questa professione. Che strade deve seguire oggi?
Ma le strade sono estremamente difficili, perché purtroppo la figura dell'apprendista, chiamiamolo così, è una figura che non è più prevista, perlomeno nel modo, come si può dire, tradizionalmente inteso. Mentre adesso si parla di contratti di formazione, si parla di cose di questo tipo. Adesso le scuole a volte, come in questo caso, ammettono la possibilità di fare uno stage settimanale addirittura soltanto, o in un altro caso mi è capitato uno stage mensile, un ragazzo è stato qua un mese.
Che tipi di scuole arrivano?
Scuole professionali normalmente, almeno a me sono capitati due ragazzi di due diverse scuole professionali qui di Genova, però sono tempi estremamente brevi chiaramente, perché in un mese si può fare poco, in una settimana si può fare quasi nulla, però dal punto di vista così soltanto del creare interesse nella persona che partecipa, può essere una cosa divertente.
Terminato lo stage cosa succede?
Terminato lo stage tornano a casa e... Per quanto ne so, per quanto mi è capitato a me, finisce lì. Ma chiaramente, se poi la passione è tanta, posso parlare per esperienza, se la passione è tanta non c'è niente che ti fermi da continuare a voler fare una cosa, chiaramente. Perché non sono le occasioni che ti capitano, sono il tuo desiderio da realizzare. E quindi se veramente lo vuoi realizzare, lo realizzi, questo è ovvio. L'unico modo la procedura, diciamo così, conosciuta per poter fare gli liutaio, quella di andare a fare una delle scuole di liutaria che ci sono in Italia, Cremona, Milano e altre. Poi da lì a poter fare la professione, dal punto di vista normativo non è un problema, dal punto di vista reale, cioè professionale, poter sopravvivere facendo questa professione non è proprio una stupidaggine, cioè, perché le scuole non sono in grado, come nessuna scuola, per nessuna professione io credo, di formare una persona che possa, uscita dalla scuola, affrontare il mondo del lavoro e sopravvivere con la propria professionalità, perché non può essere preparata in 4-5 anni a conoscere quello che è necessario conoscere per tutto l'ambito in cui si svolge il nostro lavoro.
Adesso lei ovviamente è un lavoratore artigiano in proprio, no? Quali difficoltà ci sono state nel momento in cui ha scelto di dedicarsi interamente a questa attività con un'attività sua?
Ma difficoltà ovviamente è difficoltà di mercato, cioè riuscire a ritagliarsi una fetta di mercato. Io fortunatamente ho sempre avuto una passione per una tipologia abbastanza precisa di strumenti, fra cui soprattutto gli strumenti di grandi dimensioni, chiamiamoli così, quindi dal violone.
Siamo qua dei bei contrabbassi che sono più alti di noi, possiamo dire ai nostri ascoltatori.
Sì, infatti ad esempio il contrabbasso chiaramente è uno strumento che non è molto... Non ci sono molti che costruiscono, riparano, restaurano contrabbassi, perché è uno strumento estremamente impegnativo proprio dal punto di vista fisico, cioè occupa tanto spazio, è pesante, è antipatico per certi versi, e a me piace molto perché, non lo so, forse perché sono grande e grosso anch'io, e quindi mi sono trovato volentieri a lavorarci dietro. Questo mi ha permesso in qualche modo, ad esempio col teatro qui col Carlo Felice, di avere diverse occasioni di lavoro che finora mi hanno consentito, badi bene, di sopravvivere, perché questo poi è il taglio dell'artigiano attualmente, il taglio è quello della sopravvivenza, chiaramente.
Ecco, appunto, a chiare lettere, siamo di fronte a una professione redditizia o comunque qualcosa che presenta tutto sommato delle difficoltà, insomma, magari ci sono momenti più, momenti meno, alti e bassi, come valuta la situazione?
Ma dire che siamo in crisi sarà perché siamo a Genova e quindi mugugniamo tutti insieme, così siamo più contenti, così ci sembra di mugugnare meno, ma dire che siamo in crisi è fin troppo facile. Dire che la gente non ha i soldi in tasca per farsi costruire gli strumenti o nemmeno per ripararli spesso e volentieri è altrettanto vero. Che le devo dire? Speriamo sempre che vada meglio, chiaramente. Diventare ricchi facendo gli artigiani, non so se ci sia il denaro cui si può diventare ricchi, può darsi anche, io credo, io non diventerò ricco andando avanti in questa maniera, questo è poco ma certo. Peraltro le dico, spero di far parte di una categoria che amo molto, cioè la categoria delle persone che lavorano per passione, cioè se io diventassi di punto in bianco ricco, lo dico sempre, vorrei solo ed unicamente poter lavorare più tranquillamente, fare questo mestiere qui e poterlo fare con più tranquillità, cioè meno assillato da bollette e balzelli, perché questo è ciò che voglio fare, non è soltanto il mio mestiere.
Ecco. Se posso chiederle, quando ha avviato l'impresa, lei aveva a disposizione capitali privati o ha avuto qualche forma di facilitazione, accessi al credito?
Ho avuto una sorta di facilitazione dall'artigian cassa a suo tempo, che mi hanno fatto uno stanziamento, non posso dire minimo, ma comunque interessante e comunque benvenuto. E chiaramente avevo la liquidazione di quello che ho per il lavoro che ho fatto per 26 anni prima, e per cui ho investito tutto qua dentro e così cerco di andare avanti. Spero proprio di farcela, chiaramente, però dico, parlare di agevolazioni per l'artigianato, o meglio ancora, di non tanto facilitazioni quanto, come si potrebbe dire, decomplicazioni, ecco, chiamiamole così, cioè non si può parlarne, perché in effetti...
Nell'elemento burocratico, più che altro.
Ad esempio, l'elemento burocratico da tutti i punti di vista, specialmente da quello fiscale, chiaramente, cioè sarebbe molto, molto, molto... Secondo me, secondo molti, del resto sarebbe molto più facile seguire delle altre strade per rendere la vita più semplice a chi, come me, oggettivamente lavora, io lavoro non meno di 12 ore al giorno, sono qua dentro non meno di 12 ore al giorno. Si potesse fare una cosa un po' più facile, visto che il livello comunque è questo e questo deve rimanere, può rimanere soltanto questo, si potrebbe fare di meglio per gli artigiani, questo è poco ma sicuro, però... Che si deve dire? Non ci lamentiamo troppo.
Certo, in questo momento siete in tre a lavorare qui. Di solito quanti siete qua in bottega?
No, io sono da solo qui a lavorare, a parte lo stagista che vede, poi per il resto no, io rimango da solo perché addirittura gli spazi, ci sono problemi anche di spazi per poter fare, per poter assumere o per poter avere degli impiegati o dei dipendenti, men che mai.
L'unica strada mettersi in proprio.
Sì, io sono in proprio, sono solo e sono artigiano solo, ditta individuale, come si chiamano, questo è. Forse non so se ci siano dei modi di consociativismo, dei sistemi di consociativismo tali per poter fare di meglio. Non è del mio caso perché anche qui, come vedo, lo spazio è talmente limitato che non c'è.
Il locale di sua proprietà paga un affitto?
Il locale, diciamo che è di proprietà della banca, forse fra quando io sarò molto vecchio potrebbe darsi che io lo lasci in eredità a mia figlia, perlomeno me lo auguro.
I suoi figli vogliono proseguire questa passione o sono indirizzati altrove?
No, io ho una figlia sola, Alice, e non ha nessuna intenzione di seguire la mia strada, fa tutt'altro.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Il liutaio è l'artigiano che costruisce strumenti a corda, sia ad arco come il violino, il contrabbasso e la viola, che a pizzico come la chitarra. Il nome deriva dal liuto, uno strumento portato in Europa dagli arabi durante il Medioevo, che può avere anche 11 corde. Grande fioritura dell'arte della liuteria in Italia si ebbe nel Rinascimento, quando in molte città del nostro paese nacquero famose botteghe come quella di Antonio Stradivari. Anche se oggi la produzione industriale tenta di automatizzare alcuni processi, il lavoro artigianale rimane preferibile per strumenti di alto livello. Per diventare liutaio non basta solo acquisire manualità nella lavorazione del legno. È necessario infatti conoscere a fondo gli strumenti musicali che si dovranno costruire o restaurare, studiare musicologia e matematica. La più importante scuola di liuteria si trova a Cremona. L'Istituto Professionale Internazionale Artigiano Internazionale Liutario e del Legno, Antonio Stradivari, offre un percorso formativo di 5 anni per diventare maestro liutaio.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Me l'ha fatto fare il contrabbasso di studiare.
Senta, visto la situazione non proprio rosea, secondo lei cosa dovrebbero fare le istituzioni per rilanciare le categorie dell'artigianato che si dice sempre sono un po' sottovalutate, sono sempre da riscoprire, bisogna che i giovani si avvicinino di più? Cosa si potrebbe fare secondo lei?
Io dico che gli artigiani, perlomeno gli artigiani che fanno lavori di nicchia o lavori antichi, antichi mestieri, no? Li chiamano, dovrebbero essere specie protette, ma questo forse è eccessivo come termine. Dovrebbero essere specie protette perché oggettivamente noi siamo stati e siamo progressivamente soppiantati da macchine, soppiantati da fabbriche, soppiantati da grandi produzioni dell'est che ben sappiamo tutti quanti, per cui è sempre più difficile sopravvivere, questo è evidente. Dal punto di vista normativo e fiscale non entro nemmeno nel merito perché ci sono persone che studiano questa materia e che sanno benissimo di che cosa, cosa si potrebbe fare. Quello che posso dire è che appare sempre chiaro il fatto che la pressione nei confronti dei piccoli, piccolissimi, delle piccolissime imprese come sono io sono un'impresa, sono una persona fisica, una persona sola, la pressione è palese quanto sia non commensurata a quella che è la reale attività. Cioè io qui apro la mattina, chiudo la sera tardi e continuo a grattare pezzi di legno. Non ho, diciamo così, entrate e possibilità di accedere a mercati di chissà qual tipo, in quanto il lavoro che produco è il lavoro che produco io con le mie mani, ragion per cui la produzione è ovviamente minima. Può essere di altissima, spero, diventare, diciamo così, di altissima qualità, però sempre in quantità limitate. Per cui non ho modo di produrre, di fare concorrenza a chi che sia. Detto questo, appunto, la piccolissima impresa, l'impresa individuale, chiaramente, non posso dire che sia vessata, però sicuramente non è agevolata nella sua sopravvivenza.
Chi sono i suoi clienti?
I clienti normalmente sono professionisti, come tali appunto, musicisti professionisti che quindi hanno necessità di avere strumenti di un certo livello per poter fare la loro professione. Il mio cliente è il conservatorio Niccolò Paganini, il mio cliente è il teatro Carlo Felice. Cioè tutte comunque persone e o istituzioni in questo caso che fanno un utilizzo appunto professionale degli strumenti musicali, raramente privati non professionisti che hanno il desiderio di avere uno strumento di una certa qualità, o meglio ancora spesso e volentieri persone che trovano il violino del nonno, la chitarra del nonno e desiderano poterla ancora suonare, poterla ancora rendere valida come strumento musicale, avendola trovata in qualche cantina o in qualche armadio, come spesso capita.
Tornando al lato un po' sentimentale, quali sono le caratteristiche del buon liutaio oltre alla passione?
Ma sicuramente questo è un mestiere nel quale si sviluppa tanto la pazienza oltre che la passione, perché è un lavoro che pretende molta concentrazione e molta attenzione. Prima di cominciare a costruire uno strumento o cominciare a restaurare uno strumento occorre analizzarlo profondamente, occorre conoscerlo profondamente. Fatto questo, allora solo allora si può cominciare a pensare di metterlo insieme, sia esso nuovo o da restaurare. Quindi tempi molto lunghi perché sono necessari tempi molto lunghi per poter comprendere quale che sia lo strumento finito. Il mio maestro Löwenberger dice sempre appunto che bisogna avere una visione globale dello strumento per poter arrivare a essere capace a costruirlo. Visione globale dello strumento, cioè dal pezzo di guardare il pezzo di legno e vedere lo strumento finito. Questo è il senso, grosso modo.
Come lo scultore che vede già l'opera finita.
Precisamente, precisamente. Fatemi liberare questa pietà, diceva il grande. Sì, questo, quindi le dico appunto attenzione, pazienza, passione, conoscenza, questo è chiaro, perché non avere cultura e musicale e storica sulle cose che si fanno, chiaramente ti mette a rischio di fare inenarrabili stupidaggini, questo è ovvio.
Quindi anche studio personale, possiamo dire.
Assolutamente, assolutamente, bisogna studiare e parecchio anche, posso far vedere, lì c'è una bella riga di libri là dietro che bisogna conoscere perché non si possono inventare gli strumenti musicali, si possono inventare strumenti musicali assolutamente nuovi però. Ma inventare strumenti già inventati è una cosa sciocca.
Senta, per costruire un grande strumento ad arco come quello che abbiamo davanti, quanti giorni di lavoro ci vogliono?
Ho fatto il conto che per costruire un contrabbasso ci vogliono all'incirca 500 ore di lavoro, dal pezzo di legno fino alla cordatura.
Diciamo, che costo può avere uno strumento artigianale di questo tipo?
Guardi, ce ne sono di ogni prezzo strumenti artigianali di questo tipo, dai 5-6 mila fino ai 60-70 mila euro, mi dicono che ci sono artigiani che riescono a vendere a queste cifre.
Il lavoro più difficile che abbia mai fatto?
Il lavoro più difficile è quello che mi piace di più, perché è la mia grande passione, ed è la scultura delle teste degli strumenti.
Spieghiamo un po' che cosa sono.
Dunque, la testa dello strumento è quella che nel violino, nella viola, nel violoncello, nel contrabbasso è la voluta o riccio che si vede sulla cima dello strumento, e quella, diciamo così, è già una bella impresa, un bel lavoro. Ma sugli strumenti barocchi in particolare, ne posso far vedere uno.
Vediamo che cosa è rappresentato lì.
Quello è un fauno. È la testa di un fauno, è una copia di uno strumento del 600, è su uno strumento originale del 600. E quella lì è un bellissimo lavoro che mi piace moltissimo e che è per me, perché non sono certo uno scultore provetto, è un lavoro molto impegnativo che mi piace però moltissimo fare. Ci passo delle notti intere a fare quei lavori perché è veramente appassionante.
È indispensabile conoscere la musica per fare questo lavoro?
Diciamo non indispensabile, ma gradito, perché ad ogni buon conto saper suonare uno strumento già mette in condizione di conoscere le difficoltà a cui si trova di fronte il musicista nel momento in cui prende in mano lo strumento. Quindi le difficoltà e quali che siano le cose che invece lo fanno, diciamo così, lo rendono agevole per il musicista stesso. Io suono la chitarra come tutta la mia generazione, la strimpellatore, però le dico, questo mi è servito e mi serve ancora, perché comunque comprendo quali che siano le esigenze di un qualcuno che mi domanda di fare qualcosa sul suo strumento. Poi sono i musicisti stessi che fortunatamente, quando sono professionalmente molto preparati, fortunatamente ne conosco parecchi, sono in grado di aiutarmi e di indirizzarmi nel modo migliore proprio per far sì che il loro strumento sia, diciamo così, settato, come diciamo noi, nel modo migliore affinché lo possano ottenere nel massimo.
Prima hai parlato di inventare strumenti nuovi, hai mai fatto qualcosa del genere?
No, no, grazie al cielo no.
Hai mai pensato?
Ma sì, ma da ragazzi quando si è giovani si cerca tutti quanti di inventare la chitarra, mi ricordo si diceva. Inventare la chitarra è un mestiere da sciocchi, ad esempio, perché di chitarre che suonano molto bene, di modelli di chitarra che suonano molto bene, ce ne sono veramente tanti. Molto meglio affidarsi ad un progetto, quindi ad un modello che abbia delle caratteristiche già consolidate e che sicuramente darà degli ottimi risultati nel momento in cui sarà prodotto. Il risultato è fondamentale. Un liutaio, comunque un artigiano, deve partire dall'idea di avere uno standard minimo al di sotto del quale non poter mai scendere. Oltre a quello standard si riesce a fare, vuol dire si è riusciti a fare qualcosa di veramente molto buono.
Qualcuno dice che questa professione è inflazionata, anche se l'opinione pubblica più spesso è del parere che siate un po' come i panda, una categoria da proteggere, uno di quegli antichi mestieri che non si trovano più. Lei come la pensa?
Ma io sono per la teoria del panda, infatti l'ho detto prima, dico, noi dovremmo essere una specie protetta. La specie protetta perché quello che si è perso in questi tempi, in questi anni, in questi secoli, da lei, quello che si è perso sicuramente è il gusto del bello, la capacità di riconoscere una cosa di alta qualità da una cosa dozzinale. Questo purtroppo non c'è più, in quanto io vedo persone appunto presentarsi con degli strumenti prodotti in fabbrica, prodotti in serie e non essere in grado di distinguerli da uno strumento di alta qualità, non esserne oggettivamente in grado. Perché? Perché non abbiamo più la capacità di distinguere le cose belle, ma questo non riguarda soltanto ovviamente gli strumenti musicali, riguarda quasi tutte le produzioni artigianali, cioè ormai la fabbrica ci ha spodestato, giustamente, perché abbiamo delle regole di mercato, viviamo in una società dove le regole di mercato fanno la legge oggettivamente, cioè qualcosa che costa poco e viene prodotto in grandi serie sicuramente ha successo, mentre la cosa molto bella ma che costa molto non viene considerata in quanto costa molto e non si riesce a vedere la differenza fra le due cose.
Ma le differenze tra uno strumento industriale e uno strumento artigianale sono soltanto estetiche o anche proprio di qualità, di suono, tipo di materiale, cosa cambia?
Le differenze sono abissali. Le differenze sono abissali in quanto uno strumento cosiddetto di fabbrica, chiamiamolo di fabbrica, è appunto un oggetto costruito, col massimo rispetto per le fabbriche per carità, ma è costruito con materiali, in modi, con delle tecniche, con delle finiture, con delle verniciature, con delle montature e con tutto quanto che non hanno niente a che vedere con la cura per il materiale, con la cura per la costruzione, con la cura per la tecnica, con la cura per le finiture e via discorrendo che ci può mettere un artigiano. Non c'è nessun paragone, è la stessa differenza tra un fast food e la cucina della zia, non c'è nessun paragone possibile.
Per chiudere, anche se lei è lontano dalla vecchiaia, crede che andrà in pensione o no?
Non ne ho nessunissima intenzione, io ho tutte le intenzioni e anche le necessità, temo, di continuare a stare attaccato al banco finché morte non ci separi.
Ma a che punto siamo con questo contrabbasso? Quante ore di lavoro delle 500 mancano?
No, questo qui è una riparazione, spero di finirla anche abbastanza alla svelta.
Allora, le abbiamo rubato già fin troppo tempo e grazie.
Grazie a voi.
Il mestiere della settimana, il programma realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria.
Grazie al nostro giovane reporter Fabio Canessa e al liutaio che abbiamo ascoltato, Gianmaria Assandri, è solo uno dei tanti mestieri da riscoprire, lo faremo una puntata dopo l'altra con il mestiere della settimana. Restate in ascolto su Radio Jeans e un saluto da Maria Elena.
Il mestiere della settimana è stato realizzato per l'azienda regionale per i servizi scolastici e universitari della Regione Liguria con il contributo del Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Regionale, Obiettivo Competitività Regionale Occupazione.